Messaggio forte in questa nostra liturgia, appello alla conversione che ci viene da Giona e soprattutto nel Vangelo da Gesù. Sapete che durante il tempo ordinario la prima lettura è scelta con cura come anticipo del Vangelo, come qualcosa che già ci introduce nel Vangelo. E in modo particolare questa pagina del libro di Giona è stata scelta per presentare, per introdurre questa proclamazione di Gesù che inizia a parlare alle persone, alle genti, inizia la sua predicazione proprio con queste parole: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi, convertitevi. E è stato messo questa pagina di Giona anche perché Gesù stesso nel Vangelo si paragona a Giona, no? E ci sono diversi luoghi del Vangelo dove Gesù cita Giona proprio come una figura di sé, no? Quando dice: non vi sarà dato altro segno che il segno di Giona, che come Giona stette 3 giorni nel ventre del pesce, così bisognerà che il figlio dell'uomo stia 3 giorni e 3 notti nel ventre della terra. E paragonerà anche, poi parlerà anche della conversione dei Niniviti. E quindi giustamente la Chiesa ha voluto premettere a questa pagina questo profeta, suo malgrado, no? Sapete la storia di Giona, suo malgrado, non voleva proprio fare il profeta. Andò lì e successe una cosa che lui non si aspettava, perché lui fu costretto a fare il profeta, ma è successo che ha detto a quella gente quello che doveva dire da parte di Dio, ed è successo quello che lui proprio non si aspettava, che quelli ci hanno creduto sul serio. E si sono convertiti tutti. Questo non se l'aspettava Giona, no? Questa è una differenza un po' che c'è tra la predicazione di Giona e la predicazione di Gesù, perché pur prefigurando la predicazione di Gesù, pur anticipando la predicazione di Gesù alla conversione, noi sappiamo come Gesù si rammaricò. Guai a te Corazin, guai a te Betsaida, perché non ti sei convertita, no? Quindi qui possiamo vedere una diversità, che alla predicazione di Giona tutti si convertivano, alla predicazione di Gesù non tutti si convertirono, no? Qui c'è anche, possiamo fare un piccolo accenno a quello che voleva fare Benedetto XVI prima di dare le sue, prima di abdicare e rinunciare al ministero papale, perché lui stava aveva da un anno portato avanti un programma per nelle traduzioni della, perché voi sapete che la Bibbia, il messale, dove noi leggiamo le orazioni della messa, l'originale, diciamo quello ufficiale, è in latino, le altre sono traduzioni. Lui stava portando avanti da un anno di rimettere la traduzione giusta della consacrazione, perché noi in italiano, in altre lingue, non è giusta, perché la traduzione, perché la parola che bisognava correggere è multos. Quando c'è la consacrazione, il sacerdote dice: questo è il sangue della nuova allianza versato per voi e per tutti, ma tutti è sbagliato. La traduzione giusta è per la moltitudine, per molti, multos, no? E lui prima aveva fatto una lettera in cui aveva chiesto, aveva fatto l'interrogazione ai vescovi. I vescovi italiani non erano d'accordo a fare questo cambiamento, ma lui è andato avanti lo stesso. E aveva fatto una lettera in cui si voleva che per un anno i sacerdoti spiegassero perché. E poi sappiamo che non ha potuto più portare avanti perché ha abdicato, perché era nel mentre era questo. Perché appunto tutti vorrebbe significare che tutti si salvano, basta perché lui è morto, non è così, che bisogna la conversione del cuore, bisogna che la persona dica sono un povero, la parola magica, sapete qual è la parola magica? Sono un povero peccatore, abbi pietà di me, Signore. No? Sono un povero, quella è una parola magica, è l'apri di sesamo che ci apre le porte del paradiso, ci apre, perché significa il riconoscimento del proprio peccato e la richiesta a Dio. Poi posso essere debole, posso essere fragile, posso avere un proposito che non riesco a mettere in pratica, posso lottare una vita per uscirne fuori, ma ogni volta dire Signore abbi pietà di me, sono un povero peccatore. Voi sapete qual è la misura della santità? Chi la conosce la misura della santità? La misura della santità è la velocità con cui io mi alzo quando cado, no? Quella è la misura della santità. Io non ne conosco altre misure, no? Appena cadi, subito uno si deve svegliare da quella sbornia che ha preso, non di Spirito Santo, ma quella sbornia che ha preso di obnonamento della volontà, del giudizio, no? Che ti ha fatto cadere nella fragilità, ma appena ti accorgi, Signore, abbi pietà e salvo. Allora, la conversione, e poi anche il libro di Giona ci dice anche un'altra cosa, che è vera, e che il mio fondatore ci teneva tanto che noi ne fossimo convinti, noi figli suoi oblati di Maria Vergine, ne fossimo convinti. Nessun cuore è invincibile. Non pensare che le persone siano, sì, non ti rispondono, ti mettono i blocchi, ma ognuno c'ha il suo tempo. Tu devi avere quella fiducia che quella parola che tu dici, seminata nel cuore, possa aprirsi un varco nel cuore di quell'uomo. E voi pensate, chi avrebbe mai potuto pensare, non so, quando la Maddalena viveva nel suo peccato, che si sarebbe convertita? Quando Sant'Agostino aveva 16 anni, 17, 18, chi avrebbe mai pensato che sarebbe stato un padre della Chiesa? No? Allora dobbiamo avere una visione ottimistica, pensando che le persone possono convertirsi, ma dobbiamo avere la fiducia noi innanzitutto che l'uomo è fatto da Dio per Dio, e il cuore dell'uomo non ha posa, diceva Agostino, se non si riposa in Dio. Dobbiamo crederci innanzitutto noi, che Dio e Dio solo è la risposta all'uomo perché abbia un senso nella vita, e finché non trova Dio questo senso non ce l'ha, e quindi finché non trova Dio vivrà nell'inquietudine, vivrà nel vuoto, vivrà nell'angoscia, anche chi sta bene, poi in modo particolare chi sta bene c'è un'angoscia terribile di perdere quello che ha, di perdere la salute, di perdere quello. Allora avere in noi questa certezza che la parola che noi diamo loro è la parola della vita e che può trovarsi un varco. Nessun cuore è invincibile. Veniamo adesso al Vangelo. C'è da fare un'osservazione importante. Nel Vangelo di Matteo, queste prime parole che Gesù dice alla gente, perché sapete che le prime parole che Gesù dice nel Vangelo sono: non sapevate che devo occuparmi delle cose del Padre mio? Poi le altre che vengono subito dopo, certo Gesù ha parlato molto di più, però quelle che vengono riportate dal Vangelo sono quelle frasi della Bibbia che lui dirà al demonio quando sarà tentato nel deserto. E poi, ecco, queste sono le prime parole che Gesù dice alla gente, inizia la sua predicazione. Ora badate bene, questo, il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete nel Vangelo, è la sintesi di tutta la predicazione di Cristo. La sintesi, qui c'è proprio tutta la sintesi. Tenete presente che Vangelo, quando Gesù usa questo termine, vuol dire buona notizia, non vuol dire il racconto della mia vita, la mia dottrina, no, vuol dire buona notizia. Ora tenete presente che nel Vangelo di Matteo, che riporta questa frase di Gesù nel capitolo 4, la riporta con queste parole: il regno dei cieli è vicino, convertitevi. Queste sono le parole riportate da Matteo, più o meno. il regno dei cieli è vicino, convertite. Sono più o meno uguale a questo, solo che ci manca, credete al Vangelo, no? Però la sostanza è questa. Ma che cosa hanno di importanza queste parole riportate da Matteo nel capitolo 4? Che nel capitolo 3 Matteo riporta le stesse identiche parole, convertitevi, il regno dei cieli è vicino, proprio le stesse testuali parole che dirà Gesù, le mette in bocca a Giovanni il Battista. Quindi nel capitolo 3 è Giovanni il Battista che dice convertitevi perché il regno è vicino, nel capitolo 4 è Gesù che dice le stesse parole di Giovanni. Cosa vuol dire? Vuol dire che quella predicazione che fece Giovanni Battista, che possiamo identificare con quella di Giona, perché che cos'è che chiedeva Giona? Convertitevi dalla condotta malvagia. Si dovevano convertire dalla condotta malvagia. Quindi si tratta di una conversione morale. Non osservavano i 10 comandamenti. Stringi, conversione vuol dire non osservavano i 10 comandamenti. La predicazione di Giovanni Battista era una predicazione morale, era un invito a convertirsi dalla condotta malvagia. E che significa che le prime parole di Gesù alla gente sono le stesse di Giovanni Battista? Significa che per convertirsi non è cambiato nulla, non è cambiato nulla. Infatti lui dirà, Gesù dirà, non sono venuto a abolire la legge, neanche una virgola, una iota io cambio. Quindi un cristianesimo che sia tale, che sia autentico, che sia vero, si basa innanzitutto sulla conversione morale. Ci può dar fastidio questo, ma questo è così, no? Se non c'è conversione morale, cioè se non c'è osservanza dei 10 comandamenti, non parlatemi di cristianesimo. Sono tutte buffonate. Questa è la cosa principale, quindi l'osservanza dei 10 comandamenti. Infatti quando quel ragazzo che Gesù guardò con amore e gli chiese cosa devo fare per la vita, avere la vita eterna, Gesù cosa rispose? Amami, rispose questo? No, rispose osserva, osserva e dice questo l'ho sempre fatto. Quindi l'osservanza, dice, oggi più che mai bisogna dirlo, strillarlo, perché l'uomo oggi non ci sente, da questo orecchio non ci sente, no? Vuole una salvezza senza i 10 comandamenti, non è possibile, non è possibile. E questo è scritto e predicato dalla Chiesa sempre con una inequivocabile chiarezza. Inequivocabile chiarezza. Nessuno ha il permesso di non osservare i 10 comandamenti. Questo lo dice anche il profeta. Nessuno ha il permesso di peccare. Non ho dato a nessuno, dice Dio, il permesso di peccare. Tanto più lo può dare un vescovo il permesso di peccare, tanto meno lo può dare un prete il permesso di peccare, tantomeno lo può dare un vescovo il permesso di peccare. Attenzione, perché qualcuno pensa che la misericordia è dare alle persone il permesso di peccare. Questo è assurdo, assurdo. Sono stato chiaro? Poi qui però c'è una cosa che è importante, che Marco aggiunge, credete nel Vangelo, no? Quindi rinnovatevi nella vostra condotta morale, credete nel Vangelo. Che cosa vuol dire? Non vuol dire credete a qualcosa, ma credete a me. Il Vangelo, ricordiamoci, Marco inizia il suo Vangelo con quella parola, inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio, che vuol dire che il Vangelo è Gesù Cristo. Inizio del Vangelo di Gesù Cristo vuol dire la buona notizia è Gesù Cristo. Quindi credete me, accogliete me, abbiate fiducia in me. Ma questa fiducia in Lui può nascere solo da un cuore contrito, da un cuore umiliato, da un cuore che riconosce il bisogno che ha di salvezza, da un cuore che vuole rinnovarsi nella sua condotta. Perché altrimenti non siamo nel contesto giusto, non abbiamo un'idea giusta di Cristo. E allora dice, credete nel Vangelo, cioè credete a me. E subito dopo Marco riporta il racconto delle vocazioni di Simone e Andrea e Giovanni suo fratello. Sono simili, e li mette subito dopo, li chiama, loro lo seguono. E quindi qui vediamo come credere nel Vangelo e implica anche essere chiamati da Gesù. Sono cose legate, strette, non sono staccate. Conversione morale. Credere in Gesù significa essere chiamati da Lui. A che cosa? A seguirlo. A seguirlo. A andare a scuola con Lui. Cioè il termine giusto di questo di venire dietro a me, il termine greco usato vorrebbe anche come dire vieni come... Ci sono i tirocinanti, ci sono quelli che fanno i discepoli. Ecco, vieni a imparare da me proprio. Vieni, stammi vicino e seguimi a imparare da me. E poi, la fine, qual è? Ti farò diventare pescatori di uomini. Quindi, il fatto morale, il rinunciare a una condotta malvagia, l'accogliere Gesù, significa essere chiamati da Lui, a stargli vicino. Cioè nel mio atto di fede che lo accolgo, Lui mi chiama a seguirlo. Perché mi chiama a seguirlo? Perché io impari da Lui e diventi con Lui e in Lui pescatore di uomini. Questo è tutto un insieme. C'è un particolare molto bello che mi piace rilevare, che Gesù passa in un momento comune della vita lavorativa di queste persone. Era un momento comune, non era un momento straordinario, non era un momento di preghiera, nella vita ordinaria. E poco più avanti racconterà della chiamata. Ma queste erano brave persone, erano buoni lavoratori, erano bravi, noi diremmo cristiani, cioè bravi ebrei. Sappiamo che Andrea e quell'altro erano discepoli anche del Giovanni, no? Erano buone persone che vengono chiamate nel contesto della loro vita ordinaria da Gesù che passa. Ma poco dopo nel Vangelo troveremo un'altra chiamata. Gesù passa nella strada, ti vede Levi seduto al banco delle imposte, era un pubblicano che riscuoteva le tasse, era al suo lavoro era seduto e lo chiama. Qual è la differenza tra la chiamata di Levi e la chiamata di queste di questi primi quattro? La differenza è che Levi era un imbroglione e peccatore, infatti farà subito un banchetto e chiamerà tutti i peccatori a fare festa e gli ebrei si scandalizzarono che Gesù mangiava con i peccatori, no? Un po' come fece Zaccheo, anche Levi farà così. Qual è la differenza tra queste due chiamate? La differenza è non nel contesto in cui Gesù chiama, passa e chiama. In un momento ordinario della loro vita, la diversità è che quelli erano delle brave persone. Quell'altro era un grande peccatore. Vedete che grande messaggio c'è su questo, no? Che la chiamata di Dio non è dovuta alla nostra santità. Non è dovuta ai nostri beni. Quando io ero seminarista, noi facevamo come si dice? No propaganda pubblicitaria, come si dice? Sì, ma come si dice? Apostolato vocazionale, ecco, grazie. Facevamo apostolato vocazionale e insomma andavamo nei cose parrocchiali, nei contesti parrocchiali, anche in altri luoghi. E la cosa che noi vedevamo, perché qui era il seminario nostro, no? Era internazionale, noi lo chiamavamo, c'eravamo di tutto il mondo, americani, africani. Il primo giorno che è arrivato eravamo 60, poi 30 sono andati a licenza, i novizi che sono stati per un anno sono stati in un albergo di licenza, poi hanno avuto la loro casa e quindi siamo diventati 30, 40, una trentina, no? Ma questo si chiamava il seminario degli oblati, no? Ma noi come lo chiamavamo? Seminario Maddalena Internazionale Maddalena Pentite, no? Perché ognuno aveva la sua storia. Allora, noi che ci ritenevamo Maddalene Pentite, no? Andare a parlare di vocazione nelle parrocchie dove erano tutti bravi, tutti buoni, ma ce ne fosse stato uno che avesse risposto, no? Ce ne fosse stato uno che avesse risposto, no? Io mi ricordo ancora quel ragazzo che sentiva tanto la vocazione, però c'aveva la barca a vela e non dice chiaro, no, a me... D'estate piace andare alla barca a vela, ma non so ancora se ci va però sulla barca a vela. Allora, ecco, questo per dire che il Signore chiama a prescindere, perché l'iniziativa è sua, è sua. E lui che chiama, a noi la risposta, questo sì, a noi la risposta. Io quando ero seminarista feci un esame dove non mi mise 10, mi mise 9 perché mi litigai col professore. Perché mi fece la domanda perché Gesù ha chiamato Pietro a essere il primo tra gli apostoli. E io gli ho risposto perché nel mistero della sua volontà, no? Lui ha scelto lui, punto. Non ci sono altri, cioè all'amore di Dio non puoi premettere delle motivazioni, no? Questa è filosofia, cioè se Dio è Dio non puoi premettergli motivazioni. Secondo lui era invece perché Pietro aveva fatto la professione di fede. Perché aveva fatto la professione di fede, il Signore, io allora mi sono litigato col professore e mi ha levato un punto. Ma... perché secondo lui era così, io non ho accettato, dico non è questa, è la volontà di Dio. No, questa è la volontà di Dio, senza nostri meriti, senza nostre... Lui ci chiama, per noi però la risposta è tutta nostra. Lui ci aiuta, ci supporta, perché noi senza lo Spirito non possiamo fare niente. Oggi si usa quella parola in sinergia, cioè tutto ciò che facciamo è sempre in sinergia. No, che vuol dire in sinergia? Con l'aiuto, il supporto dello Spirito Santo. Ma siamo noi aiutati dallo Spirito Santo. A noi la risposta. E quindi questa è stata la risposta bella che hanno dato loro, lo hanno seguito. E la loro vita è cambiata. E che cosa ci dice Paolo in questo contesto della seconda lettura? Che cosa ci dice Paolo nel contesto di questa seconda lettura? Che quando segui Gesù tutto cambia. Tu puoi avere moglie, puoi avere tanti soldi, puoi avere tante cose, ma tutto cambia. Cosa dice? È forte quello che dice Paolo, no? D'ora innanzi, cioè d'ora innanzi che vuol dire? Adesso che stai seguendo Gesù. Quelli che hanno moglie vivono come se non l'avessero. Quelli che piangono come se non piangessero, quelli che gioiscono come se non gioissero, quelli che comprano come se non possedessero, quelli che usano del bene del mondo come se non li usassero pienamente. Passa infatti la figura di questo mondo. Cosa vuol dire Paolo con questa parola? Che in un certo senso ci dà fastidio, no? Ci dà fastidio, cioè come? Io ho la moglie, devo vivere come se non l'avessi. No, cosa vuol dire? Bisogna entrare in questi fastidi, perché se la parola di Dio mi dà fastidio, significa che mi sta dicendo qualcosa che è fuori dalla mia mentalità, fuori dai miei schemi. Quindi mi sta rivelando qualcosa. Bisogna stare molto attenti quando la parola mi dà fastidio, perché lì c'è il Signore che mi dice, attento, qui c'è qualcosa che tu con la tua mente non ci arrivi. Adesso te lo spiego io. E qual è questa verità? Che... una volta che tu segui Gesù, tutto si vive in un'altra dimensione. Sì, ci sono le gioie della famiglia, no? I bambini che nascono, i nonni che impazziscono quando nasce il nipotino, sono cose belle, ma non sono cose in cui tu ti puoi chiudere, non sono cose in cui tu puoi rimanere, perché tutto passa. E allora vivere una cosa, quando tu sai che questo è di passaggio, è diverso, da quando vivi una cosa e tu ci vuoi rimanere dentro. Il cristiano sa che tutto è di passaggio e che tutto passa e passa con lui, perché passa nell'amore di Cristo, con Cristo, camminando con Cristo, tutto ha un significato nuovo, sia le gioie, ma soprattutto i dolori che non mancano nella nostra vita, le ferite profonde hanno un'altra luce, perché se tu li vedi davanti all'eternità, davanti a questo passaggio, ti perdono anche di forza, ti perdono anche di... ti fanno soffrire molto, molto di meno, no? E le gioie le sai vivere con una maggiore intensità e gratitudine verso Dio, al quale riconosci che questa gioia te la sta dando Lui, perché tu possa camminare con Lui con più entusiasmo verso l'eternità. Ecco, chiediamo sempre a lei, alla Vergine Maria, nostra Madre, che ci accompagna in questo cammino, che questa parola così bella di questa domenica sia conservata e custodita nel nostro cuore, come faceva lei e come il Vangelo ci mostra. Amen.